Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Dio non ha segreti. Dio si manifesta pienamente. Dio non ci dona gli spiccioli della sua conoscenza, ma ci dona di conoscerlo a tu per tu, in una conoscenza che non è solamente intellettuale, ma nell'intimo, nello spirito. Chi ascolta le parole di Gesù, ascolta le parole del Padre. Le parole di Gesù sono le parole del Padre. Il Padre non ha bocca, è il Verbo che è incarnato. Ma il Verbo dice le parole del Padre. Il Verbo, nella sua carne, mostra il Padre nelle opere del Padre. Le opere che io compio, le opere che Gesù compie, non le compie da sé, è il Padre che in Lui le compie. E anche quando Gesù non dice e non fa più niente, nella sua persona, nel suo corpo, mostra il Padre. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Perciò noi ascoltiamo le sue parole, tutta la scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento. L'esperienza della Pasqua è proprio riconoscere nella legge, nei profeti e nei salmi l'agnello immolato e vivente. Quando noi ascoltiamo la sua parola, ne veniamo istruiti. Quando noi contempliamo le cose che ha fatto e che sono narrate nel Vangelo, le contempliamo non come qualcosa di esterno a noi, ma come qualcosa che succede anche a noi. È successo ai protagonisti di quella pagina per motivi storici, perché erano lì, ma sono state scritte perché continuano a succedere a noi. E anche quando Gesù non dice e non fa niente sulla croce, vediamo il Padre, perché Dio nessuno l'ha mai visto, è il Figlio che lo ha rivelato. I protestanti hanno una devozione molto bella, che potremmo francamente imparare anche noi, che poi detta tra di noi non abbiamo neanche nessun bisogno di impararla, perché San Francesco, per esempio, l'aveva moltissimo. La venerazione del crocifisso, proprio inteso come oggetto, contemplare il corpo di Cristo. Ah, San Francesco abbracciava il crocifisso, piangeva abbracciando il crocifisso, si riempiva di gioia, di gaudio, di pace abbracciando il crocifisso. Penso che potremmo farlo anche noi. Santamente noi lo veneriamo nella parola, ci mancherebbe altro, nell'Eucaristia, Il crocifisso in fondo è un pezzo di legno, l'Eucaristia è Lui. Facciamo benissimo a contemplare, anche solo guardare quel pane, perché quel pane è Dio. Noi lo contempliamo, per esempio, nei misteri del Rosario, quando lo vediamo nel suo nascere, nel suo essere bambino, negli eventi della sua infanzia, lo vediamo in Getsemani, flagellato, coronato di spine, eccetera. Dio dunque non ha nulla di nascosto e dona gratuitamente tutto ciò che è e tutto ciò che fa e tutto ciò che può. Al contrario, se ci pensate, siamo noi che costruiamo dei saperi nascosti. Beh, l'università non è un sapere specialistico che ognuno impara e che lo differenzia dagli altri, perché quello che sanno i giuristi non lo sanno tutti quanti, quello che sanno i medici non lo sanno tutti quanti, quello che sanno i botanici non lo sanno tutti quanti. Perciò siamo pagati di più. Noi siamo un clero, kleros in greco significa in teoria la parte migliore, contrapposto al laos, da cui laico, popolo. Bene, nel mondo di Dio le cose sono diverse. Noi abbiamo costruito un mondo in fondo sul segreto. Io vado da un medico, mi fido di lui, ma è lui che sa la medicina. E invece Gesù non ha nulla di segreto, Dio rivela tutto. Anzi, la sua azione è chiamata rivelazione o svelamento. Toglie il velo su di sé. E perciò lui è la luce del mondo. Mi è sempre piaciuta tanto questa frase. In latino sembra ancora più bella. Ego lux in mundum veni. Naturalmente nel mondo ci sono anche tante altre luci. E se volete, la difficoltà della vita spirituale è riconoscere la sua luce in mezzo a tante altre luci. Esattamente come riconoscere la sua voce in mezzo a tante altre voci. Che cos'è allora che ci può aiutare a capire questa luce? Come si distingue dalle altre luci? Beh, innanzitutto, questa è una luce che rimane, è una luce che non passa. In questo senso il mondo ci presenta delle luci e anche noi possiamo avere delle emozioni interiori che sembrano luminose, ma a volte sono come un fuoco di paglia. Sono più una scarica di adrenalina che non una consolazione, anche se non c'è niente di male, la intendo dire. La luce che viene da Gesù, la luce delle emozioni che vengono da Lui, rimane. Questa è una prima distinzione. Ci sono delle luci, lo scintillare dei fuochi d'artificio, che sono belli a vedersi, però finiscono immediatamente. Sono fuochi d'artificio. La luce della parola, come dice il Libro della Sapienza, che dalla sapienza promana uno splendore che non tramonta. E anche se termina, per esempio, la preghiera che noi stiamo facendo in quel momento e nel quale abbiamo sentito luce e consolazione, non tramonterà quella luce che noi sentiamo. La luce di cui parla Gesù non è un facile entusiasmo. Ci sono anche degli entusiasmi religiosi, diciamo così. Ma non è un entusiasmo, non è un'accensione estrema della volontà. Non è una scarica di adrenalina spirituale. La luce che sentiamo quando lui ci parla è soave. Questo aggettivo è tipico di Sant'Ignazio, la soavità. Dio, per usare una parola abbastanza abituale, Dio non è come un burino, uno di quelle persone spaccone e che si vogliono fare vedere a tutti i costi. Non è uno che ti attraversa la piazza con la Porsche a 200 all'ora per farsi vedere. Passa in bicicletta, su un mulo, un umile asino, figlio d'asino. Non costringe la tua attenzione, ma ti soavemente ti attira attraverso l'amore, non attraverso la sua forza. E così la sua luce rimane, la sua luce è dolce, non ha nulla di esagerato o di, come dire, caricato. Nello stesso tempo la luce che viene da lui conduce ad amare e servire. Le luci, le false luci che vengono dal mondo, conducono ad amare e servire noi stessi. Certo, può essere una luce affascinante, anche perché non c'è peccato minimamente. L'idea di fare carriera, di avere dei soldi, di per sé, non sono cose cattive, non sono cose vietate. Io vi auguro tutte queste cose. Dipende da come le vivete. E così uno può rimanere affascinato e quasi instupidito da alcune luci che accendono la tua volontà, però non ti conducono ad amare e servire Dio e il prossimo per amore suo, ma ti conducono a raggomitolarti su te stesso, ad amare e servire te stesso e a costruire un mondo in cui tu sia il primo e gli altri servitori. In un certo senso la differenza che c'è tra la luce che è Gesù e le false luci del mondo è la differenza che ricorre tra un'alba o un tramonto, se preferite. Io sono un tipo più serale, diciamo così, ma in un tramonto, quando si accendono tutte le stelle, quando, se siete in campagna, quando il silenzio ti avvolge, quella luce, oppure la luce della luna, se volete, così misteriosa, è la luce, le luci di un cartellone pubblicitario. I cartelloni pubblicitari sono fatti apposta, con colori accesi, con forme pensate, per attirare la tua attenzione, ti violentano, ti costringono, sono chiassosi, perciò dice Ubuini. E invece il Signore ti mostra una bellezza e ti attira con quella bellezza talmente forte. Io mi ricordo una volta in altre latitudini, dove lo stellato è veramente uno stellato perché non c'è l'inquinamento atmosferico, io ho dovuto fermare la macchina e mi sono letteralmente buttato per terra per guardare la Via Lattea, una cosa meravigliosa, perché è la bellezza che ti attira, non la forza. Bene, questo è come Gesù è luce del mondo e come invece operano in noi le false luci del mondo. Se voi andate a Padova e visitate la Cappella degli Scrovegni e vedete Giotto, e c'è l'arresto di Gesù, che è preso dal Vangelo di Giovanni, e abbiamo letto il Vangelo di Giovanni, vedete che quando Giuda va a prenderlo con i soldati ci sono le lanterne, le torce e le armi con i quali i soldati vanno a prenderlo. Le torce o le lanterne non sono le nostre lanterne che tieni in mano, sono come dei lunghi bastoni che hanno in cima uno straccio avvolto di petrolio, che c'era anche allora, e quella era la lanterna. Ed è pensata la scena proprio per mostrare Gesù luce del mondo in contrapposizione alle false luci del mondo. La lanterna, lo straccio imbevuto di petrolio fa una fiamma, che anche dura un pochino, però dopo si spegne. Gesù sarà spento sulla croce, ma la sua luce non tramonta mai. E così di questa luce riempie anche i suoi, la comunità. Gli Atti degli Apostoli leggono i veri e santissimi effetti della risurrezione in coloro che appartengono a Cristo. Qui abbiamo iniziato a leggere l'inizio del primo viaggio apostolico, Barnaba e Saulo, che prendono con sé Giovanni, detto anche Marco, quello di domani, San Marco, l'autore del Vangelo, che li accompagnerà. E abbiamo così uno sguardo sulla chiesa di Antiochia. Che cosa c'è nella chiesa di Antiochia? Fate un confronto tra quello che c'è nella chiesa di Roma adesso e quello che c'è nella chiesa di Antiochia. Nella chiesa di Roma c'è il Papa, ovviamente, i vescovi, collaboratori suoi, una marea di preti e poi tanti diaconi. E invece in questa comunità ci sono profeti e maestri. Dice, ma qua preti non ce n'è. Sarebbe interessante dal punto di vista teologico. Saulo è stato ordinato prete da qualcuno? Certo che no. Ha presieduto l'Eucaristia? Certo che sì. Sapete che il momento costituente di tutto, di ogni istituzione, anche della Chiesa, è diverso dal momento costituito, diciamo così. Ma lasciamo perdere queste questioni dogmatiche. Quello che a me interessa è che qui ci sono profeti e maestri. Nella precedente traduzione hanno chiamati dottori. E dice, ma dove sarebbero i profeti? Il popolo, tutto il popolo, è un popolo profetico. Noi non siamo profeti. Il dono dello spirito non è lo spirito di profezia. Ma che cos'è la profezia se non il sapere leggere gli eventi nella luce della parola di Dio? Cioè il cogliere nel senso vero, al di là di quello che sta accadendo e che cade, per così dire, sotto i nostri occhi. E i maestri, o i dottori, chi sarebbero questi dottori? Per noi dottore è un titolo accademico. Dottore, docere, vuol dire che può insegnare, no? E nella Chiesa c'è gente che insegna a pregare. Questi sono i dottori e i maestri di cui abbiamo bisogno. C'è gente che insegna a perdonare. C'è gente che ci insegna le vie di Dio. Certo che c'è. E possono anche essere episcopi, presbiteri o diaconi, ma non solo. Vedete questa comunità il cui capo è lo Spirito. Lo Spirito Santo disse, riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora la comunità che cosa fa? Gesto istituzionale. Se lo Spirito ha riservato qualcuno, noi gli imponiamo le mani, lo benediciamo, è un gesto di invocazione dello Spirito. Ed essi, inviati dallo Spirito Santo, vanno nel primo viaggio apostolico. Ma a voi? Non dico per me, perché per me la risposta è piuttosto facile. E me la sono già data, tanto è vero che sono qua. Ma lo Spirito Santo, a che cosa vi ha riservato? A che cosa vi ha consacrato? Guardate che la domanda ci sta. Pensate se noi, dice, stavano celebrando il culto del Signore, intende dire che stanno celebrando la messa, che sostanzialmente è quella che dico io, forse un po' diversa nei contorni, ma sostanzialmente non c'è niente di diverso. Sarebbe bello, e questa si chiama lettura aperta della scrittura. Se noi adesso dicessimo e ci domandassimo: Matteo, ma a te, lo Spirito Santo, per che cosa ti ha riservato? A Donatella lo sappiamo già. Antonietta, ma a te, lo Spirito Santo, a che cosa ti ha riservato? Per che incarico? Qual è l'opera alla quale ti ha chiamato? Sono domande vere, sono domande belle. Possiamo porcele. E allora proseguiamo. Mi ha chiamato, l'opera alla quale mi ha chiamato è perdonare quella persona. Sembra facile, ma non è mica tanto, non è mica che la esaurite. Vabbè, dico un'Ave Maria, non è mica che funziona solo così. Oppure a me, l'opera alla quale mi ha riservato è l'ascolto della sua parola. Un ascolto più prolungato, più grande, più profondo. Probabilmente sono molte cose alle quali lo Spirito ci ha chiamato, o riservato, o consacrato, messo da parte. Ok Matteo, tu sei messo da parte rispetto a questo gruppo per fare una cosa che devi fare solo tu, perché è lo Spirito Santo che dice a te di farlo, a me no, c'è già abbastanza a cui pensare. Non sono mica domande stupide. E allora proseguiamo la nostra messa. Quando, come si dice volgarmente, farete la comunione, a me non piace tanto questa espressione, preferirei ricevete l'Eucaristia, cioè ricevete lo Spirito, perché il ricevere non è un fare è attivo, il ricevere è passivo. Ricevete il Signore, domandatevi qual è l'opera alla quale tu oggi mi riservi. Può essere un'opera piccola, ma può anche essere un'opera grande. Vorrei concludere con quello che diceva Caterina da Siena alle sue sorelle. Anche allora i terziari e le terziarie erano due vecchietti che a vederli facevano umanamente pena, ma Caterina diceva a queste 3-4 vecchiette: se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia, anche alla Sapienza.